From the conference center
dal centro delle conferenze nella Piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sabato pomeriggio della 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro della primaria dei Pali di Riverton nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Cari fratelli e care sorelle, cari amici, vi diamo il benvenuto alla sessione del sabato pomeriggio della 185esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala e coloro che ci seguono a mezzo televisione, radio o internet. Ovviamente diamo il benvenuto anche a coloro che sono collegati via satellite, nei centri di Palo in varie parti del mondo dove la conferenza è trasmessa. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali e di altri dirigenti generali. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di bambini della primaria, dei Pali dell'area di Riverton, nello Utah, sotto la direzione di Emily Wadley, con Linda Margetts e Bonnie Goodliff all'organo. Il coro aprirà la riunione cantando Beato Salvator. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Terence M. Vinson, dei 70. Poi il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, presenterà le autorità generali e i 70 di area della Chiesa per il voto di sostegno.
Nostro amato Padre Celeste, come tuoi figli ci raduniamo qui in per tutto il mondo perché sentiamo il tuo amore. Ti amiamo, ti ringraziamo per il nostro profeta Thomas S. Monson, che possiamo sentire la sua voce in risposta alle nostre domande. Ti ringraziamo per tutti i profeti veggenti e rivelatori che sono stati chiamati e ti preghiamo affinché possiamo sostenerli non solo con l'alzata di mano ma anche nel nostro quotidiano. Ti preghiamo affinché possiamo essere riempiti col tuo spirito. Ti preghiamo affinché possiamo ascoltare, imparare e agire sulle cose che sentiremo oggi. Questa è la nostra preghiera, nel nome del nostro amato Salvatore. Amen.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, il presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali, i 70 di area e le presidenze generali delle organizzazioni ausiliari della Chiesa per il vostro voto di sostegno. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Henry Bennion Eyring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Hultorf come secondo consigliere della prima presidenza. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Abbiamo preso nota. Si propone di sostenere Russell M. Nelson come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e i seguenti fratelli come membri di quel Quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson e come nuovi membri del Quorum dei 12 Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Rendland. I favorevoli lo manifestino alzando la mano. I contrari possono manifestarlo. Abbiamo preso nota. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. I favorevoli lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Abbiamo preso nota. Si propone di rilasciare, ringraziandoli per il servizio devoto, l'anziano Rasband come presidente dei 70 e anziano Rasband e l'anziano Renland come membri della presidenza dei 70. Coloro che vogliono unirsi a noi per ringraziarli possono farlo alzando la mano. Ringraziamo anche per il loro servizio devoto l'anziano Don R. Clark come membro del primo quorum dei 70 e gli anziani Koichi Oyagi e Bruce A. Carlos come membri del secondo quorum dei 70 e di nominarli autorità generali e emerite. Coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziarli per l'eccellente servizio reso da questi fratelli lo manifestino. Inoltre viene rilasciato Sergi A. Kovalov come 70 di area. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di apprezzamento per il servizio da lui svolto lo manifestino. In questa occasione vi informiamo del rilascio del fratello John S. Tanner come primo consigliere e del fratello Devin G. Durant come secondo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Come precedentemente annunciato, il fratello Tanner è stato chiamato come presidente della BYU Hawaii. Tutti coloro che desiderano unirsi a noi nel ringraziare questi fratelli per il loro servizio e la loro devozione lo manifestino. Il fratello Devin G. Durant è stato chiamato a servire come primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale e il fratello Brian K. Ashton servirà come secondo consigliere. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 diarie, le presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie come attualmente costituiti. I favorevoli lo manifestino. I contrari lo manifestino. Abbiamo preso nota. Invitiamo coloro che hanno espresso voto contrario in merito alle proposte fatte a contattare il proprio presidente di Palo. Fratelli e sorelle, vi ringraziamo per la vostra fede e le vostre preghiere in favore dei dirigenti della Chiesa. Chiediamo ai nuovi membri del Quorum dei 12 Apostoli di prendere posto sul podio. Avremo l'opportunità di ascoltarli domani mattina.
Thank you, President Eyring.
Grazie, Presidente Eyring. Vi diamo il benvenuto, fratelli del Quorum dei Dodici, e vi esprimiamo il nostro affetto e il nostro sostegno. Preghiamo per voi e per le vostre famiglie. Il coro dei bambini della primaria canterà ora un medley di studiare, meditare e pregare. E I think when I read that sweet story of old. Dopo il canto, ascolteremo gli anziani Robert D. Hales e Jeffrey R. Holland del Quorum dei Dodici Apostoli.
Time I Much has been written and said.
Molto è stato scritto e detto riguardo alla generazione di giovani adulti di oggi. Le ricerche mostrano che molti di loro si oppongono alla religione organizzata. Molti sono indebitati e disoccupati. Alla maggior parte di loro piace l'idea del matrimonio, ma molti sono riluttanti a fare questo passo. Un numero sempre crescente di giovani non vuole avere figli. Privi del Vangelo e di una guida ispirata, molti stanno vagando su strade sconosciute e si stanno perdendo. Per fortuna, queste tendenze preoccupanti non sono altrettanto gravi tra i giovani adulti della Chiesa, in parte perché siamo benedetti con il piano del Vangelo. Questo piano comprende il tenersi stretti alla verga di ferro, attaccati alla parola di Dio e a quella dei Suoi profeti. Dobbiamo rendere più salda la nostra presa sulla verga di ferro che ci riconduce a Lui. Per tutti noi, il giorno per scegliere è oggi. Da ragazzo, quando stavo per fare una scelta su cui non avevo riflettuto a sufficienza, mio padre a volte mi diceva: «Robert, raddrizzati e vola bene». In accordo con il suo consiglio schietto, vorrei rivolgermi in modo specifico a voi, nostri nobili giovani adulti, poiché la mia anima si diletta nella semplicità, affinché possiamo imparare. State affrontando un periodo critico della vostra vita. Le scelte che fate riguardo alla missione, all'istruzione, al matrimonio, alla carriera e al servizio nella Chiesa plasmeranno il vostro destino eterno. Ciò significa che dovete sempre guardare avanti, al futuro. Quando ero un pilota dell'aeronautica, ho appreso questo principio: non volare mai deliberatamente dentro un temporale. Piuttosto, non vi dirò come ho scoperto questo, ma piuttosto, giraci intorno, prendi un'altra direzione o aspetta che la tempesta si placi prima di atterrare. Amati fratelli e amate sorelle giovani adulti, desidero aiutarvi a volare bene nelle tempeste degli ultimi giorni. Voi siete i piloti. La vostra responsabilità è pensare alle conseguenze di ogni scelta. Domandatevi: se faccio questa scelta, qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare? Le vostre scelte rette vi consentiranno di non andare fuori rotta. Pensateci: se scegliete di non bere alcol, non diventerete alcolizzati. Se scegliete di non contrarre debiti, eviterete la possibilità di finire in bancarotta. Uno degli scopi delle Scritture è mostrarci il modo in cui le persone rette si comportano davanti alla tentazione e al peccato. Li evitano. Giuseppe scappò dalla moglie di Potifar. Lei prese la sua famiglia e lasciò Gerusalemme. Maria e Giuseppe fuggirono in Egitto per evitare il piano malvagio di Erode. In tutti i casi, il Padre Celeste ha avvertito questi credenti. In maniera simile, Egli ci aiuta a sapere se dobbiamo lottare contro le nostre circostanze del momento, fuggire da esse, oppure accettarle. Egli ci parlerà tramite la preghiera, le Scritture, gli insegnamenti dei profeti viventi, le benedizioni patriarcali, i consigli di genitori ispirati, dirigenti del sacerdozio, delle organizzazioni ausiliarie e soprattutto mediante la voce calma e sommessa dello Spirito. Il Signore manterrà sempre la sua promessa: io vi condurrò innanzi. L'unica domanda è: ci lasceremo condurre? Ascolteremo la sua voce e la voce dei suoi servitori? Vi porto testimonianza che se voi ci sarete per il Signore, Egli ci sarà per voi. Se lo amate e obbedite ai suoi comandamenti, avrete la compagnia e la guida del suo Spirito. Riponi la tua fiducia in quello Spirito che conduce a fare il bene, e allora conoscerai qualunque cosa che si riferisca alle cose della rettitudine. Usando questi principi come fondamento, posso offrirvi qualche consiglio pratico? Molti della vostra generazione sono pesantemente indebitati. Quando ero un giovane adulto, il mio presidente di Palo era un consulente di investimento a Wall Street. Mi insegnò: sei ricco se riesci a vivere felicemente entro i tuoi mezzi. Come potete riuscirci? Pagate la decima e poi risparmiate. Quando guadagnate di più, risparmiate di più. Non entrate in competizione con altri per avere giocattolini costosi. Non comprate ciò che non potete permettervi. Molti giovani adulti nel mondo si stanno indebitando per acquisire un'istruzione solo per scoprire poi che il costo del corso di studi è più di quanto siano in grado di ripagare. Cercate di ottenere borse di studio e sovvenzioni. Se possibile, trovate un lavoro part-time che vi aiuti a finanziare i vostri studi. Ciò richiederà qualche sacrificio, ma vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi. L'istruzione vi prepara per opportunità di lavoro migliori, vi mette in una posizione migliore per servire e benedire chi vi sta intorno. Vi porrà su un cammino di apprendimento che durerà tutta la vita. Vi rafforzerà nella vostra lotta contro l'ignoranza e l'errore. Come insegnò Joseph Smith, la conoscenza sopprime le tenebre, l'ansia e il dubbio, perché questi non possono esistere dove vi è la conoscenza. Nella conoscenza c'è potere. È bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio. L'istruzione vi prepara per ciò che vi aspetta in futuro, compreso il matrimonio. Posso parlarvi con franchezza ancora una volta? Il sentiero che conduce il matrimonio passa attraverso il terreno chiamato corteggiamento. Il corteggiamento è l'opportunità di tenere lunghe conversazioni. Quando frequentate qualcuno, imparate tutto il possibile l'uno dall'altro. Cercate di conoscere le vostre rispettive famiglie, se possibile. I vostri obiettivi sono compatibili? Condividete gli stessi sentimenti riguardo ai comandamenti, al Salvatore, al sacerdozio, al Tempio, all'essere genitori, alle chiamate nella Chiesa e al servire il prossimo? Avete osservato il vostro comportamento sotto stress, la vostra reazione al successo e ai fallimenti, la vostra capacità di resistere all'ira e di affrontare le battute di arresto? La persona che state frequentando sminuisce gli altri o li edifica? Il suo atteggiamento, il suo modo di parlare e la sua condotta rappresentano ciò con cui vorreste convivere ogni giorno? Detto questo, nessuno di noi sposa la perfezione. Sposiamo un potenziale. Il matrimonio giusto non riguarda soltanto ciò che voglio io. Riguarda ciò che vuole mia moglie e ciò che lei desidera che io sia. Voglio essere chiaro. Per favore, durante il periodo in cui siete giovani adulti, non uscite insieme ad altre persone soltanto per divertirvi, rimandando così il matrimonio a favore di altri interessi e di altre attività. Perché? Perché il corteggiamento e il matrimonio non sono destinazioni finali, sono la porta che vi conduce dove volete davvero andare. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne. La vostra responsabilità ora è essere degni della persona che volete sposare. Se volete sposare una persona retta, attraente, onesta, felice, lavoratrice, spirituale, siate quel genere di persona. Se lo siete e non siete ancora sposati, siate pazienti. Rendo testimonianza che il Signore conosce i vostri desideri e vi ama a motivo della vostra fedele devozione a Lui. Egli ha un piano per voi. Date ascolto al suo Spirito. Non cercate di dar consigli al Signore, ma di prendere consiglio dalla sua mano. In questa vita o nella prossima, le sue promesse saranno adempiute. Se siete preparati, voi non temerete. Se le vostre risorse non sono abbondanti, non preoccupatevi. Di recente uno splendido membro della Chiesa mi ha detto: Non ho cresciuto i miei figli con il denaro, li ho cresciuti con la fede. Cominciate a esercitare la fede in ogni ambito della vostra vita. Se non lo fate, sarete soggetti a quella che io definirei atrofia della fede. La forza stessa di cui avete bisogno per esercitare la vostra fede diminuirà. Pertanto esercitate la vostra fede ogni giorno e diventerete sempre più forti e sempre più fermi nella fede in Cristo. Per essere pronti per il matrimonio, assicuratevi di essere degni di prendere il sacramento e di detenere una raccomandazione per il Tempio. Recatevi al Tempio con regolarità, servite nella Chiesa. Oltre alle chiamate nella Chiesa, seguite l'esempio del Salvatore, il quale andò semplicemente attorno facendo il bene. Ora, potreste avere delle domande serie riguardo alle scelte che vi attendono. Quando ero un giovane adulto, chiesi consiglio ai miei genitori e ad altre persone fedeli e di fiducia. Uno di essi era un dirigente del sacerdozio, un altro era un insegnante che credeva in me. Entrambi mi dissero: «Se vuoi un consiglio da parte mia, preparati ad accettarlo». Scegliete devotamente dei mentori che abbiano a cuore il vostro benessere spirituale. Siate cauti nell'accettare consigli dai vostri coetanei. Se volete più di quanto avete ora, guardate verso l'alto, non in orizzontale. Ricordate che nessuno può elevarsi al vostro posto. Soltanto la vostra fede e le vostre preghiere vi consentiranno di innalzarvi e di sperimentare un possente mutamento di cuore. Soltanto la vostra determinazione a essere obbedienti può cambiare la vostra vita. Grazie al sacrificio espiatorio del Salvatore in vostro favore, il potere sta in voi. Avete il vostro arbitrio e la vostra forte testimonianza e potete seguire lo Spirito che vi guida. Di recente, un giovane regista nella vostra fascia d'età ha dichiarato di sentirsi parte di una generazione di figli prodighi, una generazione alla ricerca di speranza, di gioia e di appagamento, ma che cerca in tutti i posti, in tutti i modi sbagliati. Nella parabola del figlio prodigo narrata dal Salvatore, c'erano molte benedizioni che attendevano il figlio. Tuttavia, prima di poterle fare proprie, egli dovette esaminare attentamente la propria vita, le proprie scelte e le proprie circostanze. Il miracolo che avvenne in seguito è descritto nelle Scritture con una semplice frase: rientrò in sé. Posso incoraggiarvi a rientrare in voi? Spesso, nella Chiesa, quando si devono prendere decisioni importanti, ci si riunisce in consiglio. I consigli di famiglia adempiono uno scopo simile. Magari potreste tenere quello che io chiamo un consiglio personale. Trascorrete un po' di tempo da soli. Pensate al futuro. Domandatevi: quali ambiti della mia vita voglio rafforzare in modo da poter rafforzare gli altri? Dove voglio trovarmi da qui a un anno? Da qui a 2 anni? Quali scelte devo fare per arrivarci? Ricordate solo questo: il pilota siete voi. Attesto che se rientrerete in voi, il Padre Celeste verrà a voi. Egli vi condurrà mediante la mano consolatrice dello Spirito Santo. Rendo la mia testimonianza che Dio vive. Rendo la mia speciale testimonianza che il Salvatore vi ama. Non persevereremo nella sua grande causa? Andate avanti, non indietro. Se lo seguirete, egli vi rafforzerà e vi sosterrà. Egli vi innalzerà fino alla vostra casa nell'alto dei cieli. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Grazie, anziano Hales. Sei eccezionale. E vorrei unirmi a tutti voi nel dare il benvenuto agli anziani Rasband, Stimson e Renlon e anche alle loro mogli. Nel profetizzare l'espiazione del Salvatore, Isaia scrisse: erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Una grandiosa visione degli ultimi giorni ha messo in risalto il fatto che Gesù venne nel mondo per portare i peccati del mondo. Sia le scritture antiche che quelle moderne attestano che egli li redense, li sostenne e li portò in tutti i giorni antichi. Un inno a noi caro ci implora di ascoltare la voce del nostro liberatore. Portare, caricarsi, sostenere, liberare. Queste sono parole potenti e rincuoranti per descrivere il Messia. Comunicano l'aiuto e la speranza di un movimento sicuro dal posto in cui siamo a quello in cui dobbiamo essere, ma che non possiamo raggiungere senza aiuto. Queste parole sottintendono anche onere, sacrificio e fatica, le parole più appropriate per descrivere la missione di colui che ha un costo indicibile, ci risolleva quando cadiamo, ci fa andare avanti quando ci mancano le forze, ci porta al sicuro a casa quando la sicurezza sembra molto al di là della, al di fuori della nostra portata. Mio padre mi ha mandato, egli disse, affinché fossi innalzato sulla croce, affinché come io sono stato innalzato, così siano gli uomini innalzati a me. In questo linguaggio potete sentire un altro ambito delle imprese umane in cui evochiamo parole come portare e farsi carico, sostenere e innalzare, travaglio e liberazione? Allo stesso modo in cui lo disse a Giovanni, nell'atto stesso dell'espiazione, Gesù dice a tutti noi: ecco tua madre. Oggi dichiaro da questo pulpito ciò che è stato già detto, che nessun amore terreno è più simile al puro amore di Gesù Cristo, dell'amore altruistico che una madre devota prova per il proprio figlio. Quando Isaia, parlando del Salvatore, ha voluto descrivere l'amore di Geova, ha evocato l'immagine della devozione di una madre. Una donna dimentica ella il bimbo che allatta? Chiede. Egli sottintende che è un'idea assurda, anche se non tanto assurda quanto il pensare che Cristo ci dimenticherà. Questo genere di amore è determinato, tollera a lungo ed è gentile. Non cerca il proprio interesse, ma resiste a tutte le cose, crede tutte le cose, spera tutte le cose, sopporta tutte le cose. Ciò che incoraggia di più è che tale devozione non viene mai meno. Poiché i monti se ne andranno e le colline saranno rimosse, ha detto Geova, ma la mia benevolenza non se ne andrà da te. La stessa cosa dicono le nostre madri. Vedete, esse non solo ci portano in grembo, ma continuano ad avere pazienza con noi. Non è solo il fatto che ci portano in grembo per 9 mesi, ma il fatto di sostenerci per tutta la vita a rendere la maternità un'impresa così sbalorditiva. Ovviamente ci sono eccezioni strazianti, ma la maggior parte delle madri sa per intuito, per istinto, che questa è una sacra responsabilità del genere più nobile. Il peso di tale consapevolezza, soprattutto sulle spalle di madri giovani, può intimorire. Una meravigliosa giovane madre di recente mi ha scritto: com'è possibile che un essere umano possa amare un bambino così profondamente da essere disposto a sacrificare una parte importante della propria libertà per questo amore? Come può l'amore terreno essere così forte da accettare volontariamente responsabilità, vulnerabilità, ansia e dolore e non desistere anche se queste cose continuano a ripresentarsi? Quale genere di amore terreno può farti sentire, una volta avuto un figlio, che la tua vita non sarà mai più tua? L'amore di una madre deve essere divino. Non c'è altra spiegazione. Ciò che le madri fanno è un elemento essenziale dell'opera di Cristo. Questa conoscenza dovrebbe bastare a dirci che l'impatto di un amore del genere sarà a volte insostenibile e a volte trascendente, continuamente, finché, dopo che l'ultimo figlio sulla terra sarà al sicuro e avrà ottenuto la salvezza, anche noi potremo dire insieme a Gesù: Padre, ho compiuto l'opera che tu mi hai data a fare. Avendo in mente l'eleganza di quella lettera, permettetemi di raccontarvi tre esperienze che dimostrano l'influenza maestosa delle madri, di cui sono stato testimone nel mio ministero solo qualche settimana fa. Il mio primo racconto è un racconto di avvertimento, che ci ricorda che non tutti gli sforzi delle madri hanno un finale da favola, almeno non subito. Tale memento deriva da una conversazione avuta con un caro amico che conosco da 50 anni, il quale stava morendo lontano da questa chiesa, che in cuor suo sapeva essere vera. Nonostante io avessi tentato in tutti i modi di confortarlo, sembrava non riuscissi a portargli pace. Alla fine mi ha detto la verità. Jeff, ha detto, a prescindere da quanto sarà doloroso stare al cospetto di Dio, non riesco a sopportare il pensiero di stare davanti a mia madre. Il Vangelo e i suoi figli erano tutto per lei. So di averle spezzato il cuore. E questa consapevolezza spezza il mio. Sono assolutamente certo che quando il mio amico è morto, la madre lo abbia ricevuto a braccia aperte e piene d'amore. È quello che fanno i genitori. L'avvertimento insito in questa storia è che i figli possono spezzare il cuore alla propria madre. Anche qui vediamo un altro paragone con il divino. Non serve che io ricordi a tutti noi che Gesù è morto perché gli si è spezzato il cuore, un cuore sfinito e distrutto per aver portato i peccati del mondo. Quindi, nei momenti in cui veniamo tentati, guardiamo le nostre madri, al nostro Salvatore, risparmiamo entrambi il dolore dei nostri peccati. Nella seconda esperienza parlo di un giovane che è arrivato degno sul campo di missione, ma che per sua scelta è tornato a casa prima perché attratto da persone dello stesso sesso e per alcuni traumi subiti al riguardo. Era ancora degno, ma la sua fede era un punto critico e il suo fardello emotivo diventava sempre più pesante e il suo dolore spirituale era sempre più profondo. Passava dal sentirsi ferito all'essere confuso, arrabbiato e sconsolato. Il suo presidente di missione, il presidente di Palo e il vescovo hanno trascorso innumerevoli ore a esaminare la situazione, a piangere e a benedirlo, mentre si prendevano cura di lui. Ma molte delle sue ferite erano talmente personali da non permettergli di confidarsi completamente con loro. Il caro padre in questa storia ha dato l'anima per aiutare suo figlio, ma a causa dei numerosi impegni di lavoro, spesso le lunghe notti buie in cui si verificavano le crisi spirituali erano affrontate solo dal ragazzo e dalla madre. Giorno e notte, prima per settimane, poi per mesi che sono diventati anni, hanno cercato di guarire insieme. Durante i periodi di amarezza, quasi sempre di lui, ma a volte di lei, e di paura infinita, quasi sempre di lei, ma a volte di lui, ella ha portato, ecco di nuovo quella parola bellissima e gravosa, ha portato al figlio la propria testimonianza del potere di Dio, della sua Chiesa, ma soprattutto del suo amore per questo figlio. Allo stesso tempo, ha reso testimonianza anche dell'amore incondizionato, inestinguibile, che ella stessa provava per lui. Per unire quei due pilastri assolutamente cruciali della sua esistenza, il Vangelo di Gesù Cristo e la sua famiglia, ha riversato la sua anima in preghiera senza posa. Ha digiunato e ha pianto e ha digiunato. Poi ha continuato ad ascoltare, mentre il figlio le diceva ripetutamente di come il suo cuore si stesse spezzando. E così lo ha aspettato di nuovo, solo che questa volta non è stato per 9 mesi. Questa volta pensava che il travaglio spirituale della disperazione di suo figlio sarebbe durato per sempre. Con la grazia di Dio, però, con la sua tenacia e con l'aiuto di schiere, di dirigenti della Chiesa, di amici, di membri della Chiesa e di specialisti, questa madre indomita ha assistito al ritorno del figlio a casa, nella terra promessa. Purtroppo ci rendiamo conto che una tale benedizione non giunge, o almeno non l'ho ancora fatto, a tutti i genitori che sono angosciati dalle varie situazioni in cui versano i loro figli. E l'orientamento sessuale di questo figlio non è cambiato in qualche modo miracoloso. Nessuno si aspettava che succedesse. Poco alla volta, però, il suo cuore è cambiato. Ha iniziato a tornare in chiesa, ha deciso di prendere il sacramento spontaneamente e degnamente, ha ottenuto di nuovo una raccomandazione per il Tempio e ha accettato la chiamata a servire come insegnante del seminario di primo mattino, in cui ha avuto molto successo. E ora, dopo 5 anni, per sua stessa richiesta e con il supporto considerevole della Chiesa, è tornato sul campo di missione per portare a termine il suo servizio al Signore. Ho pianto per il coraggio, l'integrità e la determinazione di questo ragazzo nell'affrontare i suoi problemi e nel serbare la fede. Sa di dovere molto a tante persone, ma sa di dovere quasi tutto a 2 figure messianiche della sua vita. 2 persone che lo hanno sostenuto e sorretto, che hanno faticato con lui e lo hanno liberato. Il suo Salvatore, il Signore Gesù Cristo, e sua madre, una donna determinata, redentrice e assolutamente santa. Per ultimo, questo episodio è avvenuto alla ridedicazione del Tempio di Città del Messico, appena 3 settimane fa. È stato lì che ho visto, insieme al presidente Haring, la nostra cara amica Lisa Tuttle Piper seguire in piedi quella toccante cerimonia. Ma stava in piedi con qualche difficoltà, perché con un braccio sosteneva fisicamente tutto il peso della sua cara ma gravemente disabile figlia Dora, mentre con l'altro provava a muoverle la mano destra, priva di mobilità, in modo che questa meravigliosa figlia di Dio con delle limitazioni, ma eternamente preziosa, potesse agitare il fazzoletto bianco. E con gemiti comprensibili solo a lei e agli angeli del cielo, potesse gridare Osanna, Osanna, Osanna a Dio e all'Agnello. A tutte voi, madri di ogni dove, passate, presenti o future, dico grazie Grazie perché mettete al mondo dei figli, modellate anime, formate caratteri e dimostrate il puro amore di Cristo. A Madre Eva, a Sara, a Rebecca e Rachele, a Maria di Nazareth e alla Madre Celeste, dico grazie per il vostro ruolo cruciale nell'adempiere i propositi dell'eternità. A tutte le madri, a prescindere dalle circostanze, comprese quelle in difficoltà, dico, state tranquille, credete in Dio e in voi stesse. Siete più brave di quanto pensiate. Infatti, siete liberatrici sul Monte Sion e come per il Maestro che voi seguite, il vostro amore non viene mai meno. Non posso rendere omaggio più grande a nessun altro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, dopo che il coro avrà cantato, ascolteremo gli anziani Bradley D. Foster, Ugo Montoya e Van Pin Stanfield del 70. E ora, a un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di Seguitemi.
Questa è la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Thank you to this beautiful choir.
Grazie a questo meraviglioso coro. E i bambini della Chiesa a cui voglio parlare oggi. Fratelli e sorelle, tutti noi siamo coinvolti in una battaglia con il mondo. In passato il mondo si contendeva l'energia e il tempo dei nostri figli. Oggi prende di mira la loro identità e la loro mente. Molte voci insistenti e illustri cercano di definire chi siano i nostri figli. Non possiamo lasciare che la società ristrutturi la nostra famiglia sul modello del mondo. Dobbiamo vincere questa battaglia. Tutto dipende da questo. I bambini della Chiesa cantano un inno che li istruisce sulla loro vera identità. Sono un figlio di Dio. Egli mi mandò qua giù. Mi diede una famiglia che mi ama e pensa a me. Poi l'appello dei bambini a noi. Guidami, aiutami, cammina insieme a me. La sua parola mi sostiene. Io so che è verità. Il presidente Russell M. Nelson, durante l'ultima conferenza generale, ci ha insegnato che da ora in avanti dobbiamo impegnarci a essere genitori retti e attenti. Questi sono tempi pericolosi. Ma la buona notizia è che Dio sapeva che lo sarebbero stati e ci ha fornito dei consigli nelle scritture per farci sapere come possiamo aiutare i nostri figli e i nostri nipoti. Nel libro di Mormone, il Salvatore apparve ai nefiti, raccolse i bambini intorno a sé, li benedisse, pregò per loro e pianse per loro. Poi disse ai genitori, guardate i vostri piccoli. Guardate, invita a osservare e a vedere. Che cosa voleva Gesù che i genitori vedessero nei loro piccoli? Voleva forse che cogliessero un'immagine del loro potenziale divino? Quando guardiamo i nostri figli e i nostri nipoti oggi, cosa vuole il Salvatore che noi vediamo in loro? Ci rendiamo conto che i nostri figli sono il più grande gruppo di simpatizzanti nella Chiesa? Che cosa dobbiamo fare per creare una conversione duratura in loro? Nel libro di Matteo, il Salvatore ci istruisce sulla conversione duratura. Un vasto gruppo di persone si era radunato vicino al Mar di Galilea per ascoltarlo insegnare. Egli percepì che la moltitudine non capiva il suo messaggio, così prese a istruirli usando una parabola. In questa occasione Gesù raccontò una storia sul piantare i semi, la parabola del seminatore. Spiegando la parabola ai suoi discepoli, e in ultima analisi anche a noi, egli disse, «Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui». Il messaggio ai genitori è chiaro. C'è una differenza fra sentire e comprendere. Se i nostri figli si limitano a sentire il Vangelo senza comprenderlo, Satana avrà potere, avrà l'opportunità di rimuovere queste verità dal loro cuore. Tuttavia, se li aiutiamo a far crescere le radici di una conversione profonda, allora nei momenti più difficili, quando la vita si fa dura, cosa che accadrà, il Vangelo di Gesù Cristo può fornire loro qualcosa dentro che non può essere intaccato. Come possiamo assicurarci che queste potenti verità non entrino da un orecchio ed escano dall'altro? Sentire le parole potrebbero non essere abbastanza. Tutti noi sappiamo che le parole si trasformano. A volte noi diciamo qualcosa, ma a loro ne arriva un'altra. Se dite, per esempio, sembri un disco rotto, loro probabilmente risponderanno, papà, cos'è un disco? Il nostro Padre Celeste vuole che abbiamo successo con loro, perché, dopo tutto, prima di diventare figli nostri, erano già suoi figli. Come genitori in Sion, avete ricevuto il dono dello Spirito Santo. Se pregherete per ricevere guida, egli vi mostrerà tutte le cose che dovrete fare. Nell'istruire i vostri figli, quando sviluppate dei processi di apprendimento, il potere dello Spirito Santo lo porta fino al cuore dei figli. Non posso pensare a un esempio migliore di qualcuno che acquisisce comprensione della storia di Helen Keller. Lei era cieca e sorda e viveva in un mondo buio e silenzioso. Un insegnante di nome Ann Sullivan venne per aiutarla. Come insegnereste a un bambino che non può nemmeno vedervi o sentirvi? Per molto tempo, Ann ebbe difficoltà a comunicare con Helen. Una volta, verso mezzogiorno, la portò fuori alla pompa dell'acqua. Mise una delle mani sotto il tubo e cominciò a pompare l'acqua. Poi Ann formò la parola A-C-Q-U-A sull'altra mano di Helen. Non accadde nulla. Così ci provò di nuovo. A-C-Q-U-A. Helen strinse la mano di Ann, perché iniziava a capire. All'imbrunire, Helen aveva già imparato 30 parole. Nel giro di alcuni mesi imparò 600 parole ed era in grado di leggere in Braille. Helen Keller riuscì a ottenere una laurea e contribuì a cambiare il mondo per le persone che non potevano vedere e sentire. Fu un miracolo e fu l'insegnante a compierlo. Ho potuto vedere i risultati di un altro ottimo insegnante mentre servivo come presidente di palo di giovani adulti presso la BYU Idaho. Quell'esperienza mi ha cambiato la vita. Una martedì sera intervistai un giovane di nome Pablo, di Città del Messico, che voleva svolgere una missione. Gli chiesi della sua testimonianza e del suo desiderio di servire. Le sue risposte alle mie domande furono perfette. Poi gli chiesi in merito alla sua dignità. Le sue risposte furono esemplari. In effetti, erano così perfette che mi chiesi, forse non capisce cosa gli sto chiedendo. Così riformulai le domande, mi assicurai che sapesse esattamente ciò che intendevo e che fosse completamente onesto. Fui così colpito da questo giovane che gli chiesi, Pablo, chi ti ha aiutato ad arrivare a questo punto della tua vita stando così a testa alta davanti al Signore? Mi disse, mio padre. Così domandai, Pablo, raccontami la tua storia. Pablo proseguì dicendo, quando avevo 9 anni, mio padre mi prese da parte e mi disse, Pablo, anche io ho avuto 9 anni. Ecco alcune cose che potresti affrontare. Vedrai persone imbrogliare a scuola, potrai trovarti intorno a persone che dicono parolacce. Quando queste cose accadono, o quale che sia la cosa che ti preoccupa, voglio che tu venga da me a parlarne, e io ti aiuterò ad affrontarle, e poi ti dirò quello che verrà dopo. Quindi, Pablo, che cosa ti ha detto quando avevi 10 anni? Mi ha messo in guardia dalla pornografia, dalle battute volgari. E quando avevi 11 anni? Gli domandai. Mi ha avvertito riguardo alle cose che possono creare dipendenza e dell'uso del mio libero arbitrio. Ecco un padre che anno dopo anno, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, ha aiutato un figlio a capire e a sentire. Il padre di Pablo sapeva che i figli imparano quando sono pronti per imparare e non semplicemente quando noi siamo pronti a istruirli. Ero fiero di Pablo quella sera. Consegnammo i suoi documenti per la missione, ma era ancora più fiero di suo padre. Mentre andavo a casa quella sera mi sono chiesto che tipo di padre sarà Pablo. E la risposta mi fu chiara, sarà come suo padre. Gesù disse, il figliuolo non può da se stesso fare alcuna cosa se non la vede fare al padre. Questo è il modello con cui il Padre Celeste benedice i suoi figli di generazione in generazione. Mentre continuavo a pensare alla mia esperienza con Pablo, mi sentii triste perché le mie 4 figlie erano ormai cresciute e i miei 9 nipoti a quel tempo non vivevano nelle vicinanze. Poi pensai in che modo potrei aiutarli allo stesso modo in cui il padre di Pablo ha aiutato lui. Era passato troppo tempo. Mentre offrivo una preghiera nel mio cuore, lo Spirito mi sussurrò questa profonda verità. Non è mai troppo presto e né mai troppo tardi per iniziare questo importante processo. Capii subito cosa significava. Non vedevo l'ora di arrivare a casa. Chiesi a mia moglie Cheryl di chiamare tutti i nostri figli e di dire loro che dovevamo fare loro visita. Iniziamo dalla nostra figlia maggiore e da suo marito. Dissi, tua madre e io vogliamo che voi sappiate che anche noi avevamo la vostra età una volta. Avevamo 31 anni e una famiglia nuova. Abbiamo un'idea di ciò a cui potreste andare incontro. Potrebbe trattarsi di difficoltà di natura finanziaria o di salute. Potrebbe essere una crisi di fede. Potreste sentirvi sopraffatti dalla vita. Quando queste cose accadono, voglio che parliate con noi e noi vi aiuteremo ad affrontarle. Ovviamente non vogliamo farci gli affari vostri costantemente, ma vogliamo che voi sappiate che siamo sempre dietro l'angolo. Mentre siamo insieme, voglio raccontarvi di un'intervista che ho avuto con un giovane di nome Pablo. Dopo aver finito la storia, dissi, non vogliamo che voi perdiate l'occasione di aiutare i vostri figli e nipoti a comprendere queste verità. Adesso comprendo in modo più profondo cosa il Signore si aspetta da me. Più avanti con l'età, più mi rispecchio in queste parole. Tempo, o tempo, ritorna come allora, e lascia che essi siano i miei figliuoli per una notte ancora. So che non posso tornare indietro nel tempo, ma ora so questo, che non è mai troppo presto e non è mai troppo tardi per guidare, per aiutare e per camminare insieme ai nostri figli, perché le famiglie sono per sempre. Porto testimonianza che il nostro Padre Celeste ci ama così tanto da mandare il suo figlio unigenito a vivere la vita di un mortale, così che Gesù potesse dirci: ci sono passato anch'io, so che cosa ti aspetta e ti aiuterò a superarlo. So che lo farà. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante il corso della vita siamo messi alla prova e tentati. Abbiamo anche la possibilità di esercitare l'arbitrio e di aiutarci a vicenda. Queste verità fanno parte del piano meraviglioso e perfetto del nostro Padre Celeste. Il presidente John Taylor insegnò: una volta udì il profeta Joseph dire, parlando ai dodici, dovrete affrontare tutti i tipi di prove. È necessario che voi siate messi alla prova come lo furono Abramo ed altri uomini di Dio. E Dio vi metterà alla prova. Vi afferrerà e scuoterà ogni singola fibra del vostro essere. Quando raggiungiamo l'età della responsabilità, le prove e le tentazioni accomunano tutti. A volte possono diventare fardelli pesanti, ma possono anche darci forza e farci crescere quando le superiamo con successo. Per fortuna, non dobbiamo portare questi fardelli da soli. Alma insegnò: siete desiderosi di entrare nel gregge di Dio e di essere chiamati il suo popolo, e siete disposti a portare i fardelli gli uni degli altri affinché possano essere leggeri. Queste parole indicano che abbiamo la responsabilità di aiutarci a vicenda. Tale responsabilità può derivare da una chiamata nella Chiesa, da un incarico, da un'amicizia, oppure far parte del nostro dovere divino di genitori, coniugi o componenti di una famiglia, o semplicemente perché facciamo parte della famiglia di Dio. Illustrerò quattro modi in cui i nostri fardelli diventano più leggeri quando ci aiutiamo a vicenda. 1. Il Salvatore disse: se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Per esempio, ci viene chiesto di andare al Tempio con regolarità, secondo quanto consentono le nostre circostanze individuali. Frequentare il Tempio richiede sacrificio di tempo e di risorse, specialmente per coloro che devono percorrere una grande distanza. Tuttavia, questo sacrificio potrebbe essere considerato parte del primo miglio. Cominciamo a percorrere il secondo miglio quando comprendiamo le parole trovare, portare e insegnare. Quando cerchiamo e prepariamo i nomi dei nostri antenati per le ordinanze del Tempio, quando contribuiamo all'indicizzazione, quando serviamo come lavoranti del Tempio e quando cerchiamo modi per aiutare gli altri ad avere esperienze significative nel Tempio. Mentre servivo come 70 di area, uno dei pali nel mio consiglio di coordinamento ha partecipato a un grande viaggio al Tempio. Il Tempio presso cui si sono recati i membri è piccolo e purtroppo ci sono stati tanti membri che, nonostante il lungo viaggio di 12 ore, non sono riusciti a entrare perché il Tempio aveva superato la capienza giornaliera. Pochi giorni dopo questo viaggio, ho fatto visita a questo palo e ho chiesto al presidente se potevo parlare con alcuni dei membri che non erano riusciti a entrare nel Tempio quel giorno. Uno dei fratelli a cui ho fatto visita mi ha detto: anziano, non si preoccupi, ero vicino alla casa del Signore, sono rimasto seduto su una panchina nel giardino e ho meditato sulle ordinanze. Poi mi è stata offerta la possibilità di entrare, ma ho lasciato che un altro fratello, che era venuto al Tempio per la prima volta per essere suggellato a sua moglie, prendesse il mio posto. Così hanno potuto partecipare a due sessioni quel giorno. Il Signore mi conosce e mi ha benedetto. E stiamo bene. Numero 2. Sorridete. Questa piccola azione può aiutare coloro che sono gravati o oberati. Durante la sessione del sacerdozio della Conferenza Generale dello scorso aprile, ero seduto sul podio con le 5 nuove autorità generali appena chiamate. Eravamo seduti dove ora sono sedute le sorelle delle presidenze delle organizzazioni ausiliarie. Ero molto agitato e sopraffatto per la mia nuova chiamata. Mentre cantavamo l'inno di intermezzo, ho avuto la forte impressione che qualcuno mi stesse guardando. Ho pensato, ci sono 20.000 persone in questo edificio e la maggior parte di loro è rivolta in questa direzione. Ovviamente qualcuno ti sta guardando. Mentre continuavo a cantare, ho avuto di nuovo la forte impressione che qualcuno mi stesse guardando. Guardando là dove erano seduti i 12 apostoli, ho visto il presidente Russell M. Nelson girato completamente, che guardava verso di noi. Ho incrociato il suo sguardo e mi ha fatto un grande sorriso. Quel sorriso ha portato pace nel mio cuore appesantito. Dopo la sua resurrezione, Gesù Cristo visitò le sue altre pecore, chiamò e ordinò 12 discepoli e, con tale autorità, essi svolsero il loro ministero tra la gente. Il Signore Gesù Cristo in persona stette in mezzo a loro. Il Signore chiese loro di inginocchiarsi e di pregare. Non so se i 12 discepoli appena chiamati e ordinati fossero sopraffatti dalla loro chiamata, ma le scritture dicono: avvenne che Gesù li benedisse mentre essi lo pregavano e il suo volto sorrideva su di loro e la luce del suo aspetto risplendeva su di loro. Durante la scorsa conferenza generale, un sorriso ha alleggerito i miei fardelli in modo immediato e straordinario. Numero 3. Esprimete agli altri sentimenti di compassione. Se siete un detentore del sacerdozio, utilizzate il vostro potere per il bene dei figli di Dio, impartendo loro benedizioni. Dite parole di consolazione e di conforto a coloro che stanno soffrendo o che hanno afflizioni. Numero 4. La pietra angolare del piano di Dio è l'espiazione del Signore Gesù Cristo. Almeno una volta alla settimana dovremmo meditare, come fece il presidente Joseph F. Smith, sul grande e meraviglioso amore manifestato dal Padre e dal Figlio con la venuta del Redentore nel mondo. Invitare altri a venire in chiesa e a prendere il sacramento degnamente permetterà a più figli del Padre Celeste di riflettere sull'espiazione. E se non siamo degni, possiamo pentirci. Ricordate che il Figlio dell'Altissimo discese al di sotto di tutte le cose e prese su di sé le nostre offese, i nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre afflizioni e la nostra solitudine. Le scritture insegnano: colui che ascese in alto, così come ascese al di sotto di tutte le cose, così che comprese ogni cosa. Non importa quali siano le nostre difficoltà personali, che si tratti di malattia, di solitudine prolungata o di sofferenza per le tentazioni e le prove dell'avversario, il buon pastore è con noi. Egli ci chiama per nome e dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Desidero riassumere i 4 punti. Primo, fate il secondo miglio. Secondo, sorridete. Il vostro sorriso aiuterà gli altri. Terzo, esprimete compassione. Quarto, invitate altri a venire in chiesa. Rendo testimonianza del Salvatore. Gesù è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Egli vive. So che Egli sostiene, con tutta la sua forza e tutto il suo potere, il piano del Padre. So che il presidente Thomas S. Monson è un profeta vivente. Egli detiene tutte le chiavi per portare avanti con successo l'opera di Dio sulla terra. So che possiamo aiutarci a vicenda, come figli del nostro Padre Celeste, nelle prove e nelle tentazioni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Non molto tempo fa io e mia moglie abbiamo convenuto che dovevamo goderci più pienamente la bellezza di una zona vicino a casa nostra, nel nord-ovest del Montana. Abbiamo deciso di percorrere in bicicletta lo Hawaii Trail, un tratto di linea ferroviaria convertito in pista ciclabile che attraversa le bellissime montagne rocciose tra il Montana e l'Idaho. Prevedevamo di trascorrere una bella giornata assieme a dei buoni amici, godendoci la bellezza naturale della zona. Sapevamo che lungo i magnifici 24 chilometri di tragitto c'erano ponti ferroviari sospesi su canyon profondi e dei tunnel che attraversavano montagne scoscese. Ci siamo dunque attrezzati con caschi muniti di torce e biciclette. Coloro che vi erano già stati ci avevano avvertiti che i tunnel erano bui e che ci sarebbero servite delle torce molto potenti. Quando ci siamo riuniti davanti alla gigantesca apertura rocciosa del Taft Tunnel, un custode del luogo ci ha spiegato alcuni dei pericoli del percorso, tra cui fossati profondi lungo i lati, pareti irregolari e oscurità totale. Impazientemente ci siamo inoltrati nel tunnel. Dopo pochi minuti di strada siamo stati inghiottiti dall'oscurità di cui ci avevano avvertiti. Le torce che avevo portato con me si sono dimostrate inadeguate e il buio le ha presto sopraffatte. Improvvisamente ho iniziato a sentirmi nervoso, confuso e disorientato. Mi imbarazzava ammettere le mie paure davanti ai miei amici e alla mia famiglia. Nonostante sia un ciclista esperto, in quel momento mi sentivo come se non fossi mai andato in bicicletta. Man mano che la mia confusione aumentava, faticavo a rimanere in equilibrio. Infine, dopo aver manifestato agli altri il mio disagio, sono riuscito ad avvicinarmi a uno dei miei amici che aveva una torcia più potente. A dir la verità, tutti i componenti del gruppo hanno iniziato a formare un cerchio stretto attorno a lui. Rimanendogli vicini e affidandoci per un po' alla sua luce e a quella collettiva del gruppo, ci siamo addentrati ulteriormente nell'oscurità del tunnel. Dopo quella che ci è sembrata un'eternità, ho visto un puntino di luce. Quasi immediatamente ho iniziato a sentire la rassicurazione che tutto sarebbe andato bene. Ho continuato a spingermi innanzi, affidandomi sia alla luce dei miei amici che al puntino luminoso che man mano si ingrandiva. Poco per volta ho riacquistato sicurezza, man mano che la luce aumentava di dimensione e intensità. Già molto prima di arrivare alla fine del tunnel, non avevo più bisogno dell'aiuto dei miei amici. Tutte le paure erano sparite mentre pedalavamo rapidamente verso la luce. Mi sono sentito calmo e rassicurato, persino prima che andassimo incontro al mattino pieno di calore e di splendore. Viviamo in un mondo in cui la nostra fede verrà messa alla prova. Potremmo credere di essere pronti ad affrontare tali prove, per poi scoprire che la nostra preparazione è insufficiente. E proprio come ero stato avvertito dell'oscurità dai miei amici, noi siamo stati avvertiti oggi. Le voci apostoliche ci esortano ad attrezzarci con la potente torcia della forza spirituale. Allo stesso modo, potremmo sentirci in imbarazzo, a disagio o confusi spiritualmente quando la nostra fede viene messa alla prova. Generalmente, l'intensità e la durata di questi sentimenti dipendono da come reagiamo a tali prove. Se non facciamo nulla, il dubbio, l'orgoglio e infine l'apostasia potrebbero allontanarci dalla luce. Ho imparato alcune lezioni importanti dalla mia esperienza all'interno di quel tunnel. Ne condividerò alcune. Primo, a prescindere da quanto sia intensa l'oscurità del dubbio, siamo noi a scegliere quanto a lungo e fino a che punto le permettiamo di influenzarci. Dobbiamo ricordare quanto il nostro Padre Celeste e il suo Figlio ci amano. Se cercheremo il loro aiuto, non ci abbandoneranno né lasceranno che siamo sopraffatti. Ricordate l'esperienza di Pietro in mezzo alle onde ostili del mare della Galilea. Quando sentì la fredda oscurità che lo avvolgeva, Pietro si rese conto immediatamente del suo dilemma e scelse in quel preciso istante di invocare aiuto. Non mise in dubbio il potere del Salvatore di salvarlo. Gridò semplicemente, «Signore, salvami!» La nostra vita, la mano protesa del Salvatore, può manifestarsi sotto forma di aiuto da parte di un amico fidato, di un dirigente o di un genitore amorevole. Mentre brancoliamo nel buio, non c'è nulla di male nel fare affidamento momentaneamente sulla luce di coloro che ci amano e che hanno a cuore il nostro benessere. A pensarci bene, perché dovremmo ascoltare le voci anonime e ciniche di coloro che si trovano negli edifici grandi e spaziosi dei giorni nostri e ignorare le suppliche di chi ci ama sinceramente? Gli onnipresenti pessimisti preferiscono distruggere piuttosto che elevare e ridicolizzare piuttosto che edificare. Le loro parole beffarde possono insinuarsi nella nostra vita spesso tramite brevi e momentanee distorsioni elettroniche create attentamente e deliberatamente per distruggere la nostra fede. È saggio riporre il nostro benessere eterno nelle mani di sconosciuti? È saggio dire di essere stati illuminati da coloro che non hanno luce da dare o che potrebbero avere intenzioni tenuteci nascoste? Tali anonimi individui, se si presentassero nella loro identità reale, non riceverebbero nemmeno un minuto del nostro tempo. Ma poiché sfruttano il social media, protetti dall'anonimato, ricevono immediata credibilità. La nostra scelta di ascoltare chi si fa beffe delle cose sacre ci allontanerà dalla luce del Salvatore che salva e dà vita. Giovanni scrisse: «Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ricordate, coloro che ci amano davvero possono aiutarci a rafforzare la nostra fede. Proprio come io mi sono sentito in imbarazzo dentro al tunnel, così noi potremmo sentirci troppo in imbarazzo per chiedere di essere aiutati quando dubitiamo. Forse siamo persone alle quali gli altri si sono rivolti in passato per ricevere forza, e ora, invece, siamo noi ad avere bisogno di aiuto. Quando ci rendiamo conto che la luce e il conforto che il Signore ci può offrire sono troppo preziosi per perderli a causa dell'orgoglio, allora dirigenti della Chiesa ispirati, genitori e amici fidati possono aiutarci. Sono pronti a darci una mano e ottenere le rassicurazioni spirituali che ci rafforzeranno contro le prove della nostra fede. Secondo, dobbiamo confidare nel Signore per poter sviluppare forza spirituale in noi stessi. Non possiamo affidarci per sempre alla luce degli altri. Sapevo che l'oscurità all'interno del tunnel non sarebbe durata se avessi continuato a pedalare al fianco del mio amico e dentro la protezione del gruppo. La mia aspettativa, però, era di riuscire a procedere da solo una volta vista la luce. Il Signore ci insegna: avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Chiedete e riceverete. Bussate e vi sarà aperto. Dobbiamo agire, aspettandoci che il Signore adempia la sua promessa di liberarci dall'oscurità se ci avviciniamo a Lui. L'avversario, tuttavia, cerca di convincerci che non abbiamo mai sentito l'influenza dello Spirito e che è molto più facile smettere di provare. Il presidente Dieter Fuchtdorf ci consiglia: mettete in discussione i vostri dubbi prima di mettere in discussione la vostra fede. Di recente, nel mio rione di origine, un giovane uomo ha detto: ci sono cose che ritengo non abbiano alcuna spiegazione plausibile, se non per il fatto che vengono da Dio. Questa è integrità spirituale. Quando siamo assaliti da domande o tentati di dubitare, dovremmo ricordarci delle benedizioni e dei sentimenti spirituali che sono penetrati nel nostro cuore e nella nostra vita in passato, e riporre la nostra fede nel Padre Celeste e in suo Figlio, Gesù Cristo. Rammento il consiglio contenuto in un noto inno: non dubitiamo del Signore né della sua bontà, poiché ne abbiamo già avuto prova in passato. Ignorare e sminuire le esperienze spirituali passate ci farà allontanare da Dio. La nostra ricerca della luce migliorerà in base alla nostra disponibilità a riconoscere quando essa brilla nella nostra vita. Le scritture moderne descrivono la luce e fanno una promessa a coloro che la accettano: ciò che è da Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Proprio come quando noi abbiamo continuato a pedalare verso la luce, così più perseveriamo e più intensa sarà la sua influenza nella nostra vita. Come la luce alla fine del tunnel, la sua influenza ci porterà sicurezza, determinazione, conforto e, cosa più importante, il potere di sapere che Egli vive. Terzo, non esiste oscurità così fitta, così minacciosa, così difficile da non poter essere sfugata dalla luce. Di recente l'anziano Neil L. Anderson ha insegnato: man mano che nel mondo la malvagità cresce, per le persone rette esiste un potere spirituale compensatore. Mentre il mondo si distacca dalle sue fondamenta spirituali, il Signore prepara la via per coloro che lo cercano, offrendo loro maggiore rassicurazione, maggiore conferma e maggiore sicurezza nella direzione spirituale che hanno preso. Il dono dello Spirito Santo diventa una luce più brillante quando si approssima all'oscurità. Fratelli e sorelle, noi non siamo stati lasciati soli in balia dell'influenza di ogni impulso e di ogni cambiamento nell'atteggiamento del mondo. Noi abbiamo il potere di scegliere di credere invece di dubitare. Per poter accedere al potere spirituale compensatore promesso, dobbiamo scegliere di ascoltare consigli profetici, di riconoscere i suggerimenti spirituali e agire in base a essi, di essere obbedienti ai comandamenti di Dio e di cercare la rivelazione personale. Dobbiamo scegliere. Mi auguro che sceglieremo la luce del Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren.
Grazie fratelli. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno parlato questo pomeriggio e per la musica che è stata offerta da questi meravigliosi bambini. Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle ore 18, orario di Salt Lake City. La trasmissione del coro del tabernacolo avrà luogo domani mattina dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake City. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Avremo ora il piacere di ascoltare l'anziano James B. Martino del 70. Sarà seguito dall'anziano Dallin H. Oaks del Quorum dei 12 Apostoli, che sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo intervento, il coro canterà «Io sento attorno a me». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Kazuhiko Yamashita del 70.
Quando ero un ragazzo, i miei genitori si unirono alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sapevamo che i missionari stavano insegnando loro, ma i miei genitori avevano seguito le lezioni senza di noi. Dopo questo annuncio inaspettato, anche io e i miei fratelli cominciammo ad ascoltare i missionari, e ognuno dei miei fratelli accolse il messaggio della restaurazione con gioia. Sebbene fossi curioso, in cuor mio non volevo cambiare la mia vita. Tuttavia, accettai l'invito a pregare per sapere se il Libro di Mormon fosse la parola di Dio, ma non ricevetti risposta. Potreste chiedervi perché il Padre Celeste non rispose a quella preghiera? Sicuramente io me lo sono chiesto. Da allora ho imparato che la promessa fatta a Moroni è corretta. Dio risponde davvero alle nostre preghiere circa la veridicità del Vangelo, ma lo fa quando noi abbiamo un cuore sincero, con intento reale. Egli non risponde solo per soddisfare la nostra curiosità. Forse nella vostra vita c'è qualcosa che vi suscita domande. Forse avete un problema che non sapete bene come risolvere. Oggi vorrei illustrare alcune riflessioni che potrebbero aiutarvi a ottenere le risposte o l'aiuto che state cercando. Tutto comincia con l'essere convertiti al Vangelo di Gesù Cristo. Ho riflettuto sulle esperienze di numerosi personaggi nelle scritture. Prendiamo ad esempio Laman e Lemuele. Come Nefi, erano nati da buoni genitori e avevano ricevuto istruzione in tutto il sapere di loro padre. Eppure mormoravano perché il padre era un visionario. Dal loro punto di vista, le sue decisioni andavano contro ogni logica, perché essi non conoscevano le cose di Dio e quindi non credevano. È interessante notare che ciò che essi scelsero permise loro di avere esperienze che avrebbero potuto accrescere la loro fede. Lasciarono la loro casa e le loro ricchezze, soffrirono durante il viaggio attraverso il deserto, alla fine aiutarono a costruire la barca e accettarono di intraprendere il viaggio verso una terra sconosciuta. Nefi visse queste stesse esperienze, ma tali esperienze accrebbero la loro fede? La fede in Nefi fu rafforzata. Ma Laman e Lemuele divennero più cinici e più arrabbiati. Questi fratelli videro e udirono addirittura un angelo, ma ahimè, continuarono a dubitare. La vita terrena non è facile per nessuno di noi. Siamo stati posti sulla terra per essere messi alla prova. Il modo in cui reagiamo alle esperienze della vita spesso ha una grande influenza sulla nostra testimonianza. Considerate alcune delle reazioni di Laman e di Lemuele. Essi mormoravano quando il padre chiedeva loro di fare cose difficili. Cercarono di ottenere le tavole di bronzo, ma rinunciarono quando non ebbero successo. Il loro atteggiamento era: «Ci abbiamo provato, che cos'altro possiamo fare?» In un'occasione, erano addolorati per essersi comportati male e chiesero di essere perdonati. Pregarono e furono perdonati. Le scritture, però, riportano che in seguito tornarono a lamentarsi e si rifiutarono di pregare. Andarono da Nefi e dissero che non potevano comprendere le parole che il loro padre aveva detto. Nefi chiese loro se avessero chiesto al Signore. Notate la loro risposta. Non l'abbiamo fatto, perché il Signore non ci fa conoscere tali cose. La risposta di Nefi ai suoi fratelli è una chiave che ci permette di ricevere un flusso continuo di risposte alle nostre preghiere. Come mai non obbedite ai comandamenti del Signore? Come mai volete perire a causa della durezza del vostro cuore? Non ricordate le cose che ha detto il Signore? Se non indurirete il vostro cuore e mi chiederete con fede, credendo che riceverete, obbedendo diligentemente ai miei comandamenti, queste cose vi saranno certamente rese note. Conosco alcuni missionari ritornati che hanno vissuto delle esperienze spirituali innegabili, ma la mancanza di determinate abitudini spirituali li ha portati a dimenticare le occasioni in cui Dio ha parlato loro. A questi missionari ritornati e a tutti voi, se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora? Se non vi sentite così ora, potete tornare a provare tali sentimenti, ma tenete conto del consiglio di Nefi. Siate obbedienti, ricordate le volte in cui avete sentito lo Spirito in passato e chiedete con fede. La risposta arriverà e voi proverete l'amore e la pace del Salvatore. La risposta potrebbe non arrivare con la celerità o nel formato che desiderate, ma arriverà. Non arrendetevi. Non arrendetevi mai. Mettiamo a confronto Laman e Lemuele coi figli di Mosia. Questi due gruppi di uomini crebbero in famiglie rette, eppure entrambi si allontanarono dal Vangelo. Entrambi furono chiamati al pentimento da un angelo. Ma che cosa ci fu di diverso nell'esperienza dei figli di Mosia? Il loro successo come missionari è indimenticabile. In migliaia si convertirono alla via del Signore. Tuttavia, spesso dimentichiamo che all'inizio della loro missione il loro cuore era depresso e stavano per tornare indietro, ma il Signore li confortò. Essi furono consolati dal Signore affinché sopportassero con pazienza le loro afflizioni. Perché le prove di questi figli di Mosia rafforzarono la loro fede e il loro impegno, invece di indurli a mormorare o a dubitare? Il punto fondamentale è che essi si erano rafforzati nella conoscenza della verità, poiché erano uomini di sano intendimento e avevano scrutato diligentemente le Scritture per poter conoscere la parola di Dio. Tutti noi affronteremo delle prove e ci porremo delle domande, ma ricordiamo che dobbiamo tenerci costantemente alla verga di ferro. Le parole di Cristo ci diranno ogni cosa, tutte le cose che dovremo fare. Dobbiamo rendere lo studio delle Scritture una parte quotidiana della nostra vita, perché questo aprirà le porte della rivelazione. Quanto ai figli di Mosia, essi si erano dedicati a lungo alla preghiera e al digiuno. Avevano dunque lo spirito di profezia e lo spirito di rivelazione. La preghiera e il digiuno ci permettono di essere sensibili ai suggerimenti spirituali. Comunicare con il Padre Celeste, mentre ci asteniamo deliberatamente dal mangiare e dal bere, ci permette di spezzare le catene della malvagità e sciogliere i legami del giogo. La preghiera, abbinata al digiuno, farà in modo che, quando chiameremo, l'Eterno risponderà, e quando grideremo, Egli dirà, «Eccomi». Queste abitudini religiose personali, l'obbedienza, lo studio delle Scritture, la preghiera e il digiuno, rafforzarono i figli di Mosia. L'assenza di queste stesse abitudini religiose personali fu il motivo principale per cui Laman e Lemuel rimasero vulnerabili alla tentazione di mormorare e di dubitare. Se avete avuto la tentazione di mormorare, se avete avuto dubbi che vi hanno portato allo scetticismo, se le prove vi sembrano più grandi di quanto possiate sopportare, volgetevi a Lui. Se siete tra coloro che si sono allontanati o se avete razionalizzato il vostro comportamento, volgetevi a Lui. Riuscite a ricordare quando Egli sussurrò pace alla vostra mente? Quale più grande testimonianza potete avere che da Dio? Chiedetevi, oggi sono più vicino a vivere come Cristo rispetto a prima? Vi prego, volgetevi a Lui. Vorrei tornare al mio aneddoto personale. Con il tempo cominciai a investigare con più sincerità. Mi ricordo che quando il missionario che mi stava insegnando mi chiese se fossi pronto per il battesimo, io risposi che avevo ancora qualche domanda. Quel saggio missionario mi disse che egli avrebbe potuto rispondere alle mie domande, ma che prima io avrei dovuto rispondere alle sue. Mi chiese se il libro di Mormon era vero e se Joseph Smith era un profeta. Io gli dissi che non lo sapevo, ma che volevo saperlo. Le mie domande mi portarono ad accrescere la mia fede. Nel mio caso, la risposta non arrivò con un evento, ma tramite un processo. Notai che quando feci un esperimento sulle parole e cominciai a esercitare una particella di fede, il libro di Mormon cominciò a essermi delizioso, illuminò il mio intelletto e dilatò davvero la mia anima. Alla fine provai quella sensazione che le scritture descrivono come un gonfiarsi nel petto. Fu a quel punto che desiderai essere battezzato e dedicare la mia vita a Gesù Cristo. So davvero che il libro di Mormon è la parola di Dio. So che Joseph Smith era un profeta. Oh, ci sono ancora cose che non comprendo, ma la mia testimonianza della verità mi avvicina al Salvatore e edifica la mia fede. Fratelli e sorelle, ricordatevi di Nefi e dei figli di Mosia, che vissero delle esperienze spirituali e poi agirono con fede in modo da ricevere delle risposte e accrescere la loro fedeltà. Fate il paragone con Laman e Lemuele, che dubitarono e mormorarono. Anche se a volte agirono nel modo giusto, le opere, senza la fede, sono morte. Per poter ricevere delle risposte, dobbiamo avere fede e agire. Spero che, mentre prestavate ascolto questa mattina, lo Spirito abbia impresso nella vostra mente e nel vostro cuore quello che dovreste fare per ricevere risposte alle vostre domande o per trovare una soluzione ispirata ai problemi che affrontate. Rendo solenne testimonianza che Gesù è il Cristo. Volgetevi a Lui e le vostre preghiere otterranno risposta. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nella vita terrena abbiamo la certezza della morte e il fardello del peccato. L'espiazione di Gesù Cristo controbilancia queste due certezze della mortalità. Tuttavia, mentre fatichiamo lungo il corso della vita sulla terra, affrontiamo molte altre prove, oltre la morte e il peccato. Grazie alla medesima espiazione, il nostro Salvatore può offrirci la forza di cui abbiamo bisogno per superare queste prove terrene. Questo è ciò di cui parlerò oggi. La maggior parte dei resoconti scritturali dell'espiazione concerne la rottura dei legami della morte e della sofferenza per i nostri peccati da parte del Salvatore. Nel suo sermone, riportato nel Libro di Mormon, Alma insegnò questi principi fondamentali, ma fornì anche la più chiara rassicurazione scritturale del fatto che il Salvatore abbia provato anche le pene, le malattie e le infermità del suo popolo. Alma descrisse questo aspetto dell'espiazione del Salvatore. Egli andrà, soffrendo pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie. E ciò affinché si possa adempiere la parola che dice: egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo. Pensateci, durante la sua espiazione, il Salvatore soffrì pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie. Come spiegò il presidente Boyd K. Packer, non aveva alcun debito da pagare, non aveva fatto alcun male. Ciò nonostante, egli soffrì l'insieme di tutte le colpe, le angosce, le pene, i dolori e le umiliazioni di tutti i tormenti mentali, emotivi e fisici noti all'uomo. Li conobbe tutti. Per quale motivo egli soffrì prove terrene di ogni specie? Alma spiegò: e prenderà su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Per esempio, l'Apostolo Paolo dichiarò che poiché il Salvatore ha sofferto, essendo tentato, può soccorrere quelli che sono tentati. Similmente, il presidente James E. Faust insegnò: dal momento che il Salvatore ha sofferto qualsiasi cosa e ogni cosa che mai sentiremo o proveremo, può aiutare i deboli a rafforzarsi. Il nostro Salvatore ha vissuto e sofferto la pienezza di tutte le prove terrene secondo la carne, in modo da poter conoscere, secondo la carne, come soccorrere, che significa dare sollievo o aiuto, il suo popolo nelle loro infermità. Pertanto, egli conosce le nostre difficoltà, le nostre pene, le nostre tentazioni e le nostre sofferenze, poiché le ha volontariamente vissute tutte, come parte essenziale della sua espiazione. E grazie a ciò, la sua espiazione gli conferisce il potere di soccorrerci, di darci la forza di sopportare tutte queste cose. Sebbene quanto spiegato da Alma nel settimo capitolo sia in assoluto il passo scritturale più chiaro in merito, questo potere essenziale dell'espiazione viene insegnato in tutte le scritture. All'inizio del suo ministero, Gesù spiegò di essere stato mandato a guarire gli afflitti. Nella Bibbia leggiamo spesso resoconti in cui egli guarisce le persone delle loro infermità. Il Libro di Mormon riporta che egli guarì coloro che erano afflitti in qualche maniera. Il Vangelo di Matteo spiega che Gesù guarì le persone affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia. Egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie. Isaia insegnò che il Messia avrebbe portato le nostre malattie e i nostri dolori. Isaia insegnò inoltre che egli ci rafforza. Tu non temere, perché io sono teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro. Perciò cantiamo, temer tu non devi, non ti scoraggiar. Io sono il tuo Dio e sono sempre con te. Conforto ed aiuto non ti mancheranno, sorretto in eterno da questa mia mano. Parlando di alcune delle sue prove terrene, l'Apostolo Paolo scrisse: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Pertanto, vediamo che grazie alla sua espiazione, il Salvatore ha il potere di soccorrere, di aiutare ogni persona in tutte le sue pene e afflizioni terrene. A volte il suo potere guarisce una malattia. Tuttavia, le scritture e la nostra esperienza insegnano che alcune volte egli soccorre o aiuta dandoci la forza o la pazienza di sopportare le nostre infermità. Quali sono queste pene, afflizioni e infermità terrene che il nostro Salvatore ha patito e sopportato? Prima o poi, tutti noi soffriamo pene, afflizioni e infermità. Oltre a ciò che viviamo a causa dei nostri peccati, la vita terrena è costellata di difficoltà, dolori e sofferenze frequenti. Noi e i nostri cari ci ammaliamo. In alcuni momenti, ognuno di noi soffre anche per il dolore causato da lesioni traumatiche o da altri problemi fisici o mentali. Tutti noi soffriamo e ci addoloriamo per la scomparsa di una persona cara. Tutti affrontiamo fallimenti nelle nostre responsabilità personali, nei nostri rapporti familiari o sul lavoro. Quando il coniuge o un figlio rifiutano ciò che noi sappiamo essere vero e si allontanano dal sentiero della rettitudine, proviamo un dolore particolarmente stressante, proprio come quello provato dal padre del figlio prodigo nella memorabile parabola di Gesù. Come dichiarò il salmista, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Pertanto, i nostri inni contengono questa rassicurazione reale. La terra non ha amarezza che il cielo non possa guarire. Ciò che ci guarisce è il nostro Salvatore e la sua espiazione. Particolarmente struggente per gli adolescenti è il sentimento di rifiuto. quando i coetanei sembrano prendere parte a interazioni e attività gioiose, escludendoli deliberatamente. I pregiudizi razziali ed etnici causano altri rifiuti dolorosi, sia per i giovani che per gli adulti. La vita presenta molte altre difficoltà, come la disoccupazione o altri ribaltamenti dei nostri piani. Mi sto ancora riferendo a infermità terrene non provocate dai nostri peccati. Alcuni individui sono nati con disabilità fisiche o mentali che portano a sofferenze personali per loro e a difficoltà per chi li ama e se ne prende cura. Per molti, l'infermità della depressione è dolorosa o permanentemente debilitante. Un'altra afflizione dolorosa è il non essere sposati. Coloro che si trovano in questa situazione devono ricordare che il nostro Salvatore ha provato anche questo tipo di dolore e che mediante la sua espiazione ci dà la forza di sopportarlo. Poche disabilità sono più dannose per la nostra vita spirituale o materiale di quelle causate dalle dipendenze. È probabile che alcune di queste, come la dipendenza dalla pornografia o dalla droga, siano il risultato di un comportamento peccaminoso. La dipendenza potrebbe non cessare, pur dopo essersi pentiti di quel comportamento. Anche tale morsa debilitante può essere allentata tramite la forza risoluta donata dal Salvatore. Lo stesso vale per la difficile prova vissuta da chi è in carcere per aver commesso un reato. Una lettera recente rende testimonianza di questa forza, che può giungere anche a un individuo che si trova in tale circostanza. So che il nostro Salvatore percorre questi corridoi e ho sentito spesso l'amore di Cristo dentro le mura di questa prigione. Mi piace molto la testimonianza resa dalla nostra poetessa e amica Emma Louth Haine. Con parole che ora noi cantiamo in un inno, ella ha detto: «Dove trovar potrò pace e conforto, quando ogni forza in me svanirà? Quando ferisce il cuore l'ira o l'inganno, come rinfrancherò l'anima mia? Come allevierò il mio dolore? A chi gli occhi miei volgerò? Dov'è la quiete che calma ogni angoscia? Chi mi può capire? Solo il mio Gesù mi può capire. Chi può essere soccorso e rafforzato mediante le espiazioni di Gesù Cristo? Alma insegnò che il Salvatore avrebbe preso su di sé le pene e le malattie del suo popolo e avrebbe soccorso il suo popolo. Chi è il suo popolo in questa promessa? Sono tutti gli esseri mortali? Tutti coloro che godranno della realtà della risurrezione tramite l'espiazione? O sono soltanto quei servitori scelti che si sono qualificati mediante le ordinanze e le alleanze? Nelle scritture la parola popolo ha molti significati. Il significato più appropriato per il principio secondo cui il Salvatore soccorrerà il suo popolo è quello dato da Ammon quando insegnò che Dio si rammenta di ogni popolo in qualsiasi paese possa trovarsi. Questo è anche il significato di ciò che gli angeli dissero quando annunciarono la nascita di Cristo bambino, il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Grazie alla sua esperienza espiatrice durante la vita terrena, il nostro Salvatore può confortare, guarire e rafforzare tutti gli uomini e tutte le donne ovunque essi siano. Ma credo che egli lo faccia soltanto per coloro che lo cercano e che chiedono il suo aiuto. L'Apostolo Giacomo insegnò: «Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed egli vi innalzerà». Ci qualifichiamo per tale benedizione quando crediamo in Lui e preghiamo per ricevere il suo aiuto. Ci sono milioni di persone, timorate di Dio, che pregano il Signore affinché egli allevi le loro afflizioni. Il nostro Salvatore ha rivelato che egli è sceso al di sotto di tutte le cose. Come insegnò l'anziano Neil A. Maxwell, essendo disceso al di sotto di tutte le cose, egli capisce perfettamente e intimamente l'intera gamma delle sofferenze umane. Potremmo persino dire che, essendo disceso al di sotto di tutto, egli è nella posizione ideale per risollevarci e per darci la forza di cui abbiamo bisogno per sopportare le nostre afflizioni. Dobbiamo solo chiedere. Spesso, nelle rivelazioni moderne, il Signore dichiara: perciò, se mi chiederai, riceverai. Se busserai, ti sarà aperto. Infatti, grazie al loro amore universale, il nostro Padre Celeste e il suo benamato figliuolo, Gesù Cristo, ascoltano le preghiere di tutti coloro che li cercano con fede e vi rispondono debitamente. Come scrisse l'Apostolo Paolo, abbiamo posto la nostra speranza nell'Iddio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti. So che queste cose sono vere. L'espiazione del nostro Salvatore va ben oltre il guarirci, il garantirci l'immortalità mediante una risurrezione universale e darci l'opportunità di essere purificati dal peccato tramite il pentimento e il battesimo. La sua espiazione fornisce anche l'opportunità di fare appello a Lui, che ha provato tutte le nostre infermità terrene, affinché ci dia la forza di sopportare i fardelli della vita terrena. Egli conosce le nostre pene ed è lì per noi. Come il buon samaritano, quando ci trova feriti ai margini del nostro cammino, egli fascia le nostre ferite e si prende cura di noi. Il potere di guarigione e fortificatore di Gesù Cristo e della sua espiazione è a disposizione di tutti coloro che chiedono. Ne porto testimonianza, come porto pure testimonianza del nostro Salvatore, che rende tutto questo possibile. Un giorno, tutti questi fardelli terreni scompariranno e non vi sarà più dolore. Prego che tutti noi comprenderemo la speranza e la forza dell'espiazione del nostro Salvatore, la certezza dell'immortalità, la possibilità della vita eterna e la forza sostentatrice che possiamo ricevere se solo la chiederemo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Yeah. Our dearest in heaven, Father.
Nostro Padre Celeste, noi umilmente chiniamo il nostro capo e esprimiamo il nostro amore e la nostra più profonda gratitudine per Te. Ti ringraziamo per il privilegio che ci siamo potuti riunire in questo giorno per essere parte e anche per aver assistito al sostegno dei nuovi apostoli che saranno come testimoni speciali del Signore Gesù Cristo sulla terra oggi. Padre, con i nostri cuori gioiosi ti preghiamo che la tua forza, la tua grazia possono essere di sostegno a tutti i tuoi apostoli e profeti nel lavoro importante che devono fare. Ti ringraziamo per tutti i nostri dirigenti della Chiesa che sono grandi esempi per noi, per i loro consigli saggi. Padre, benedicili. Benedici le loro famiglie e benedici la loro salute. Benedici tutti noi, membri, missionari e dirigenti, così che saremo in grado di lavorare insieme in quest'opera di salvezza. Continua a benedire questa conferenza, che possiamo sentire il tuo spirito. Nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the...
Vi abbiamo trasmesso la 185esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è stata offerta da un coro della primaria dei Pali di Riverton nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.